Il titolo di questo sermone è Libertà. Ma prima di iniziare, apriamo con una preghiera. Nostro amorevole Padre Celeste, ti ringraziamo per averci dato la libertà nella terra di schiavitù. Benedicici con la tua presenza, che i tuoi angeli ci proteggano, nel nome di Gesù. Amen. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Quindi, in altre parole, non puoi scegliere di vivere nel peccato senza scegliere al contempo la morte. Allo stesso modo, non si può scegliere la vita senza scegliere l'obbedienza. In altre parole, quando si parla di vita, l'obbedienza fa parte del pacchetto. Ora, Gesù è colui che fornisce la vita, ma questa viene fornita al prezzo dell'obbedienza. E la Bibbia è piena di storie riguardo alla schiavitù e libertà, e la scelta fra queste due. Ora, ho trovato molto interessante che se studi la Bibbia e guardi le varie traduzioni, scoprirai che la King James tende a non usare molto la parola schiavo o schiavitù. La King James usa la parola schiavo solo una volta, ed è in corsivo, in altre parole è implicito, non è in realtà presente nell'originale. E il versetto in cui lo usano è Geremia, capitolo 2, versetto 14. È Israele servo? Egli uno schiavo nato in casa? Perché dunque egli in preda? Quindi, in altre parole, non sta effettivamente parlando di schiavitù, ma sta facendo una domanda. E non è nemmeno nell'originale. La NIV, per esempio, come la maggior parte delle traduzioni moderne, usa la parola schiavo. La NIV, infatti, usa questa parola schiavo 94 volte. Il plurale di schiavo, cioè schiavi, nella NIV è usato 86 volte, mentre, come già detto, la King James lo usa solo una volta, e mai in connessione con il popolo di Dio. Lo usa solo in un caso, ovvero in Apocalisse, capitolo 18, versetto 13, dove parla di ciò che costituisce Babilonia e ciò che si trova all'interno di Babilonia. E menziona merci come cinamomo, profumi, olio odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina e frumento. E tutto questo, se guardiamo alla tipologia, sembra avere una connotazione religiosa. E poi contiene bestiame, pecore, cavalli, carri. In altre parole, contiene altre mercanzie. Ed ha anche una componente militare nei carri. E per finire, schiavi e le anime degli uomini. Quindi l'unico posto nella King James in cui trovi davvero il concetto di schiavitù è Babilonia. L'ho trovato molto interessante. Ci sarà schiavitù in Babilonia. E dobbiamo esaminare questo problema molto, molto da vicino. Quando si tratta del regno di Dio, non esiste il concetto di imporlo agli altri. Non esiste nulla di simile ad uno spirito dittatoriale. Leggiamo in Testimonianze per i ministri: Dio non ha nominato nessuno affinché sia la coscienza dei propri simili. Non è saggio caricare tanta responsabilità su un amministratore, perché questo può trasformarlo in un dittatore. Tra di voi non sarà così. Dio è per la libertà. Babilonia è per la schiavitù. Se torniamo indietro nella storia dell'Antico Testamento e studiamo questo tema, e questo è particolarmente rilevante in considerazione dei tempi che stiamo vivendo e che si stanno avvicinando. Esodo capitolo 6, versetto 5 dice: Così ancora ho uditi gli stridi dei figlioli di Israele, i quali gli egizi tengono in schiavitù, e mi sono ricordato del mio patto. Quindi Quindi al posto della parola schiavo, la King James usa la parola servitù o servo. In che tipo di servitù erano? Non avevano libero arbitrio? Beh, devono aver avuto il libero arbitrio, perché ad un certo punto i farisei hanno persino detto a Gesù: non siamo mai stati in schiavitù. Non quel tipo di schiavitù in ogni caso. Quindi che tipo di servitù era? Deuteronomio 26, versetto 6 dice: e gli egizi ci trattarono male, e ci afflissero, e ci imposero una dura servitù. E Dio guardò l'afflizione del suo popolo, e in senso fisico, ma anche spirituale, con un'applicazione spirituale, volle liberarlo dalla servitù. C'era una servitù letterale, e poi c'era una servitù di livello superiore, cioè la servitù al peccato. E Cristo venne per liberare i prigionieri. Quindi se leggiamo in Esodo capitolo 6, versetto 6, ci dice: però di ai figlioli di Israele, io sono il Signore, e vi trarrò di sotto le gravezze degli egizi e vi libererò dalla servitù loro, e vi riscuoterò con braccio steso e con grandi giudizi. Credo che l'umanità sia sotto la servitù egiziana. Questa è la servitù del peccato, ma che stia andando anche verso una servitù fisica, come è avvenuto con i figli di Israele, e che Dio vuole liberare tutti dal peso del peccato e dalla servitù del peccato, ma vuole anche liberarci dalla servitù fisica dell'Egitto, e lo farà con grandi giudizi. Basta leggere il libro dell'Apocalisse, lo dice chiaramente. In Esodo capitolo 13, versetto 3, leggiamo: Mosè disse al popolo: ricordati di questo giorno, nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla condizione servile, perché con mano potente il Signore vi ha fatti uscire di là. Non si mangi ciò che è lievitato. Affermazione interessante: non si mangi ciò che è lievitato. Sappiamo bene che il lievito rappresenta il peccato. Così, se sei liberato dalla schiavitù spirituale del peccato, allora nessun peccato dovrebbe più essere autorizzato ad entrare nel tuo sistema. Ecco quindi nessun cibo lievitato. È un bellissimo simbolo che spiega come, una volta slegato da questa schiavitù, sei stato liberato. E non puoi permettere che il peccato rientri di nuovo. Ecco perché Gesù disse alla donna sorpresa in adulterio: va e da ora in poi non peccare più. Rimuovi il lievito del peccato. E in Deuteronomio 6,12 si dice: guardati che talora non dimentichi il Signore, che ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Quindi ecco un avvertimento. Le persone tendono a dimenticare di essere state liberate dalla servitù, ed alcuni hanno persino la tendenza a voler tornare in schiavitù. Deuteronomio 8,14 dice: il tuo cuore non si innalzi, e tu non dimentichi il Signore Dio tuo, il quale ti ha tratto fuori dal paese di Egitto, dalla casa di servitù. Alcuni vanno anche oltre, come vedremo, nominano capitani per riportarli nella terra di schiavitù. Qual era lo scopo della venuta di Cristo in questo mondo? Liberare l'umanità dalla servitù. Bene, in Luca capitolo 4, versetto 18, Luca cita Isaia e dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. E se leggiamo in Isaia 58, versetto 6, leggiamo similmente: Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo? Spezzare le catene della malvagità? Sciogliere i legami del giogo? Rimandare liberi gli oppressi? Spezzare ogni giogo? Penso che sia abbastanza chiaro che Dio si occupa di alleviare la schiavitù. Dio si occupa della libertà. Dio nel business della libertà. Il nemico è nel business della schiavitù. Ecco perché gli schiavi si trovano a Babilonia. Quando si torna indietro nella storia, prima ancora che l'umanità fosse creata, c'era una guerra in cielo. E Satana era ai ferri corti con il governo di Dio. Sentiva che la legge di Dio era restrittiva e che esseri superiori come lui e gli angeli non dovevano essere soggetti a tali restrizioni. Erano troppo superiori per qualcosa del genere. Erano una norma a sé stante. Non avevano bisogno di regole e regolamenti. E si ribellò contro il governo del cielo, e si ribellò contro la legge di Dio, e si ribellò contro colui che deteneva la posizione di autorità, cioè Gesù Cristo. Voleva prendere il posto di Gesù Cristo. Voleva offrire un governo alternativo. Ed i suoi seguaci gli credettero. Infatti, molti degli angeli gli hanno creduto. E la cosa triste è che ha perso la sua posizione ed è sceso su questa terra come un leone ruggente, sapendo che il suo tempo è breve. E riuscì ad ingannare Adamo ed Eva ed a metterli sotto la schiavitù del peccato. E le conseguenze le vediamo tutte intorno a noi. Molti oggi hanno una concezione totalmente sbagliata di cosa sia Dio e dei suoi attributi. Pensano che sia un maestro severo. Questo è il quadro che è stato dipinto. È uno che limita la libertà con le leggi. E Satana ha promesso di liberarci da quelle leggi. Fa quello che vuoi, sarà l'intera legge. Queste furono le sue parole. Ma il problema è che dopo aver rimosso una serie di leggi, poi alla fine sei costretto a introdurre delle altre al loro posto. Ma questo non gli creava problemi, perché quantomeno quelle nuove leggi sarebbero state le sue leggi e non più le leggi di Dio. Il suo problema è la legge di Dio. Perché? Perché la legge di Dio è contraria al suo carattere. Il suo carattere è egoismo e Dio è altruismo. Dio è benevolo. Satana è dittatoriale. I due spiriti si scontreranno fino alla fine dei tempi. Così Satana oggi tenta uomini e donne alla disobbedienza, con la promessa che nella disobbedienza troveranno libertà e che diventeranno come dei. Saranno in grado da soli di determinare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non abbiamo bisogno di nessuno. Tuttavia, poi Satana crea controparti umani per prendere il posto di Dio. E le persone diventano dipendenti da ciò che ha da dire questo predicatore, o da ciò che ha da dire quel politico, o da ciò che ha da dire la scienza. Dobbiamo ascoltare la voce della scienza. Perché la scienza ha sempre ragione. La scienza ha ragione quando tratta della teoria dell'evoluzione, su cui si basa gran parte della scienza del mondo odierno? Oppure possiamo scegliere su quali argomenti essere in armonia con questa divinità chiamata scienza, questa divinità chiamata pastore, o predicatore, o politico, o presidente? Alcune persone sono più preparate di altre su come governare? E che forma di governo stiamo vivendo? E dove stiamo andando? Sono domande che dobbiamo porci. Ci stiamo dirigendo verso la libertà? O ci stiamo dirigendo verso schiavitù, servitù? Con la libertà arriva la responsabilità, grande responsabilità. Libertà non significa che puoi fare quello che vuoi. Libertà significa che ti importa di tuo fratello. Libertà significa amare il prossimo come te stesso. E questo è difficile per chi ha un atteggiamento egoistico. Ora, non è strano che ad oggi Satana abbia avuto così tanto successo nel vendere la sua teologia, così tanto che sono le stesse chiese del mondo a concedere licenza di peccare al peccatore, poiché affermano che la legge di Dio era troppo restrittiva, Dio aveva commesso un errore, se vuoi, ed ha quindi rimosso la sua legge. Ma Gesù non è venuto per cambiare la legge. È venuto per portarla a compimento, è venuto per viverla. Ne era l'esempio vivente. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Mi hai preparato un corpo. Quindi abbiamo questa dicotomia nel mondo. E il motivo per cui abbiamo un'infedeltà così diffusa nel mondo è perché le chiese predicano che la legge di Dio è abrogata. Spesso lo predicano sulla base di una delle leggi, che secondo loro non è più vincolante, cioè il quarto comandamento. E quando si confrontano con la parola di Dio, che ingiunge chiaramente l'obbedienza al quarto comandamento, allora sono disposti a distruggere l'intera legge per sbarazzarsene, per poi sostituirla con le proprie leggi ed essere ancora più restrittivi di chiunque altro, quando si tratta dell'attuazione e del rispetto di quelle leggi. Dobbiamo rendere queste cose prominenti nel mondo. E vorrei che il popolo di Dio si svegliasse riconoscendo le circostanze del nostro tempo, perché ciò che sta per accadere sarà così distruttivo e così dannoso che la Bibbia lo chiama un tempo di angoscia come non ce n'era mai stato. Se torniamo alla prima cristianità, i primi cristiani sotto la guida dei discepoli, qual era il loro atteggiamento? Qual era la loro ambizione nella vita? Quelle persone hanno raggiunto il mondo intero. Oggi diciamo che è impossibile raggiungere il mondo, ma quei 12 discepoli hanno raggiunto il mondo intero in brevissimo tempo. Qual era il loro movente? Avevano due scopi, e solo due scopi. Volevano essere come Gesù. Volevano appropriarsi del carattere di Gesù. Volevano camminare come Gesù. Volevano vivere come Gesù. Volevano essere obbedienti come lo era Gesù. Volevano riflettere il suo carattere. Volevano essere rivestiti della sua giustizia. E l'altro era che avevano un ardente desiderio di salvare le anime. Se questo manca, se non abbiamo un ardente desiderio di salvare anime per il regno, allora non ci qualificheremo mai per l'ultima pioggia. Perché erano qualificati per ricevere la prima pioggia? Erano qualificati perché avevano un ardente desiderio di salvare le anime, e Dio diede loro gli strumenti con cui farlo. Sapete che l'ultima pioggia sarà maggiore della prima pioggia? Perché la prima pioggia era locale, ma la seconda pioggia deve essere universale. Vedremo segni, prodigi, miracoli durante l'ultima pioggia. Ma se i nostri caratteri non sono in armonia con il carattere di Cristo, e se i desideri del nostro cuore non sono in armonia con i desideri di Cristo, che era disposto a venire e a morire per salvare le anime perdute, allora avremo perso il treno. Non esiste la libertà dal peccato, perché il peccato è il peggiore dei carcerieri. La giustizia di Cristo è l'unica cosa che può liberarci dalla schiavitù del peccato. Dobbiamo avere fede nel sacrificio espiatorio di Cristo. Dobbiamo avere fiducia nella sua capacità di liberarci da questo male che noi non possiamo affrontare. E quindi per fede dobbiamo afferrarlo e percorrere il cammino. C'erano due cose che Gesù fece mentre era sulla terra. Un esempio vivente di obbedienza e pagò il prezzo di tutto il peccato dell'umanità. Ora, in questo cammino cristiano e nel mondo cristiano, c'è stato molto tumulto, molto sangue è stato versato. Milioni e milioni e milioni di persone furono torturate e martirizzate per amore della loro fede. E alla fine, quando furono fuggiti in questa nuova terra, negli Stati Uniti d'America, alla fine fu formulata una Costituzione che prometteva la libertà dalla persecuzione per motivi religiosi. Ma la Bibbia dice che quella libertà sarà erosa e quella Costituzione sarà violata e che la persecuzione rialzerà ancora una volta la sua brutta testa e che non si potrà più comprare e vendere e che ci sarà un'attuazione del marchio della bestia e se non lo accetti subirai la pena di morte. E il mondo si sta muovendo rapidamente in quella direzione. Voglio confrontare i due sistemi, il sistema di Dio e il sistema di Satana. E poi dobbiamo decidere con quale dei due vogliamo allinearci. Nelle circostanze attuali, vagamente, lasciatemi dire, se avete un problema, diciamo che siete cittadini degli Stati Uniti e avete un problema e siete perseguitati per motivi religiosi, allora potete fare ricorso alla legge. E la legge deve sostenere la Costituzione. In caso contrario, si ricorre a una legge superiore, che è la Corte Suprema. E il compito della Corte Suprema è di far rispettare la Costituzione. Ma se la Costituzione viene erosa e se la Costituzione viene modificata, allora non hai più nemmeno quella possibilità. Ora, anche quando si tratta della Bibbia e di Dio, c'è una Costituzione. Cioè la Bibbia. La Bibbia è una Costituzione, è un documento legale. Ti dice quali sono le condizioni per essere parte integrante del Regno di Dio. E questa Costituzione è sottoscritta da Dio stesso. E Dio è il giudice, Lui è la Corte Suprema. Quindi se i tuoi diritti sono violati e fai parte del Regno di Dio, allora puoi rivolgerti a questo giudice e puoi pregarlo che ti dia giustizia. E come giudice di tutto il mondo, alla fine lo farà. Porterà questo mondo alla guarigione. Quindi abbiamo questi due poteri e sono in conflitto tra loro. Ora, se prendiamo Dio e ci chiediamo chi possiede tutto in questo mondo, allora la risposta chiaramente è, secondo la Scrittura, che Dio possiede tutto. Salmi 50, dal versetto 10. Miei, infatti, sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli dei monti, e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avessi fame, non te lo direi, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Dio afferma che è suo. Ce n'è un altro che ne rivendica la proprietà. Quando è apparso in cielo al concilio, e Dio gli ha chiesto, cosa ci fai qua? Nel libro di Giobbe, ha detto, sono venuto dal camminare su e giù per la terra. Ciò significa, lo rivendico come mio territorio. Quando Gesù era su questa terra, ed era nel deserto della tentazione, Satana gli offrì i regni di tutto il mondo se si fosse inchinato e l'avesse adorato. Non puoi offrire questi regni se non pensi di possederli. La Bibbia lo chiama il principe di questo mondo. Ma Dio è il proprietario. Ma ce n'è un altro che afferma di essere proprietario, un usurpatore che afferma di essere il proprietario. E lo scontro sarà tra questi due. E noi siamo presi nel mezzo. Quindi lasciatemi andare alla storia di Giuseppe e del Faraone, perché questa storia penso contenga molte, molte lezioni, bellissime lezioni, alcune difficili da capire. In questa storia, che funge da tipo e anche da allegoria, nonostante sia realmente successa, il Faraone rappresenta Dio Padre e Giuseppe rappresenta Gesù. È tipologico del Messia. C'era una carestia nel paese, una carestia letterale, ma ovviamente puoi anche applicarlo alla carestia spirituale, che deriva dal peccato. Entrambe sono applicabili. Ma se guardiamo la carestia letterale, cosa è successo durante la carestia letterale? Beh, nel mondo finì il cibo, rimase senza grano. E Giuseppe, durante gli anni dell'abbondanza, aveva immagazzinato il grano e aveva il controllo del grano. Quindi, tipologicamente, Gesù è colui che controlla il grano. In altre parole, può darti il pane della vita e tu puoi riceverlo da lui oppure, se preferisci, puoi rifiutarlo. Ma guardiamolo dal punto di vista fisico. Quindi, quando sono arrivati gli anni della carestia, ha venduto il cibo al popolo. Cosa hanno usato per comprarlo? Soldi. Ma alla fine, a causa della carestia, non avevano più reddito. Il reddito era scomparso. Non c'era più reddito. L'economia era crollata. Mettiamola così. E alla fine non avevano più soldi per comprare da mangiare. Quindi da dove prendevano cibo? Beh, ce n'era ancora in abbondanza in deposito perché il faraone e Giuseppe lo avevano immagazzinato tutto e quindi hanno dovuto vendere i loro beni e alla fine non possedevano nulla. Nulla. Il faraone possedeva tutto. Ora, nella storia, ovviamente, tipologicamente, il faraone rappresenta Dio, Padre, e Giuseppe rappresenta il Figlio, Gesù Cristo. E possiedono tutto. Ma c'è una differenza quando si tratta dei redenti, perché anche i fratelli di Giuseppe sono venuti a comprare il grano. Ora, il faraone possiede tutto, Giuseppe distribuisce il grano, Satana vuole essere come l'Altissimo, quindi lui vuole possedere tutto e distribuirlo alle sue condizioni. Quindi i sistemi sono in realtà molto simili, ma i caratteri dei due proprietari sono totalmente diversi. I fratelli comprarono il grano. Ecco che arrivano i fratelli di Giuseppe e comprano il grano. Ma quando tornarono indietro, il loro denaro era ancora nei loro sacchi. Quindi il grano a loro era costato nulla. Il grano non gli era costato assolutamente nulla, l'hanno ricevuto gratuitamente. E questo creò grande paura tra di loro. E alla fine, quando tornarono per comprare altro grano, il denaro fu loro restituito di nuovo. L'hanno avuto gratuitamente, ma gli egiziani no, loro hanno dovuto pagare. Quindi c'è una differenza tra i fratelli e gli egiziani. Gli egiziani andarono in schiavitù, ma i fratelli rimasero liberi dalla schiavitù, ma hanno dovuto pagare un prezzo, forse un prezzo maggiore rispetto agli egiziani. Hanno dovuto pagare un prezzo caro. Il prezzo che hanno dovuto pagare era il pentimento per ciò che avevano fatto al loro fratello. E lo stesso vale per noi. Dobbiamo pagare il prezzo del pentimento per ciò che abbiamo fatto a nostro fratello, morto sulla croce per noi. Hanno dovuto pagare un prezzo chiamato tristezza secondo Dio. Dovevano essere umiliati. E alla fine, anche se in passato lo avevano deriso con arroganza, hanno dovuto piegare le ginocchia davanti a Giuseppe. Questo è il prezzo che hanno dovuto pagare, ma hanno riavuto i soldi indietro. Ora, se guardiamo il mondo di oggi e ci chiediamo dove stiamo andando, ci stiamo dirigendo verso un grande reset. Ciò significa che ci stiamo dirigendo verso una situazione dove occorrerà ricostruire da capo meglio. Ciò significa che devi distruggere tutto ciò che c'era prima al fine di creare un nuovo sistema, che è chiamato il Grande Reset. E ci sarà una carestia nel paese. E già si sta producendo una carestia. Un altro faraone, che non conosceva Giuseppe, è già arrivato. E questo faraone venderà a un prezzo diverso. Vedi, oggi, se vuoi partecipare alla società, devi soddisfare determinati criteri. Devi avere certi certificati. Forse hai bisogno di un certificato di un'iniezione. Forse ti serve un passaporto verde per poter accedere al denaro. Forse devi rispettare determinate condizioni esplicitate in un sistema di credito sociale. Ci deve essere conformità comportamentale. E poi alla fine, quando tutto andrà a rotoli, l'unico che avrà ancora il grano sarà il Dio di questo mondo e dei suoi rappresentanti. E distribuiranno il grano ad un costo. E poiché il grande reset significherà che le economie sono crollate, significherà anche, automaticamente, che non avrai nulla con cui pagare. Niente con cui pagare. E le tue risorse scompariranno come sabbia tra le tue dita. E poi non avrai nulla. E secondo le autorità, quando non avrai niente, sarai felice. Interessante. Così non avrai niente, sarai felice. Ora, come farai a procurarti il cibo quando non hai niente? Come farai a procurarti il cibo se le aziende sono crollate e le corporazioni possiedono tutto? Possiedono le terre coltivabili, le hanno già comprate. Possiedono le catene di rifornimento, le controllano già. Possiedono i supermercati, li controllano già. Beh, se ti qualifichi nel tuo sistema di credito sociale, allora forse potrai comprare cibo. Se rispetti il marchio della bestia, allora forse potrai comprare del cibo. Dove prenderai i soldi? Ebbene, te li forniranno loro. Lo chiameranno reddito di base universale. Dobbiamo porci una domanda. Da dove vengono i soldi per un reddito di base universale? Beh, li fornisce il governo. E da dove li prende? Li stampa. E poi li dà a coloro che sono qualificati. Ecco il tuo reddito di base. Hai fatto quanto segue? Ti qualifichi? Ecco il tuo reddito di base. Non gli costa niente perché è moneta legale. Quando il faraone vendette il grano e il denaro era finito, i loro beni sono stati presi come pagamento. E il faraone possedeva tutto. E quindi le megacorporazioni possederanno tutto e tu non possederai nulla. E non gli è costato nulla. Ma in realtà gli costa qualcosa. Costa qualcosa a quelli che obbediscono, vale a dire schiavitù, totale dipendenza dal sistema. Questa è servitù. Questa è schiavitù. Dipendenza, l'assoluta dipendenza da un sistema per rimanere in vita si chiama schiavitù e lo Stato diventa allora il padrone degli schiavi. Ed è interessante che se guardi la legge cattolica romana in materia di proprietà, questa afferma categoricamente che è solo la Chiesa romana a possedere e distribuire la proprietà. In altre parole, lo Stato può gestire solo ciò che è stato loro concesso da un'autorità superiore, vale a dire la bestia di Apocalisse capitolo 13. Quindi chi possiede lo Stato? Secondo Roma, la spada dello Spirito supera la spada dello Stato. Quindi, se torniamo a Genesi capitolo 41, versetto 57, la Bibbia dice: così la gente di tutti i paesi veniva in Egitto da Giuseppe per comprare del grano, poiché la carestia era grave in tutta la terra. Così i 10 fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi del grano. Genesi 42, versetto 3. Ma ai fratelli non è costato nulla. Agli egiziani è costato tutto. Il Forum Economico Mondiale è un imitatore dell'autorità a cui si inchinano. È un sistema autoritario basato sul fascismo, dove lo Stato, le industrie e le economie si associano in un'unione per il bene del popolo. E quelli che si qualificano ottengono un reddito di base universale e diventano servitori. Ora, la cosa divertente è che l'umanità ama la schiavitù. Neemia 9,17 dice: si rifiutarono di ubbidire e non si ricordarono delle meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro. Indurirono invece la loro cervice e nella loro ribellione si scelsero un capo per tornare alla schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Tu non li hai abbandonati. Hanno scelto un capo per riportarli in schiavitù? È l'umanità arrivata al punto di scegliersi un capo per essere riportata in schiavitù? Se la carestia diventa grande, se le circostanze diventano difficili, non è meglio ricevere un reddito di base universale e tornare alla schiavitù? Quindi scegliamoci un capo. Forse possiamo scegliere un uomo che sia capo di Stato e anche capo della Chiesa. Magari se ha una veste bianca, la considereremo una veste di giustizia e lo seguiremo. Ma la Bibbia lo chiama l'uomo del peccato. Galati 4, versetto 9, questo è il Nuovo Testamento, e dice: ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi, essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi, ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Abbiamo bisogno di un collirio per vedere cosa sta succedendo nel mondo. Esdra 9, versetto 8 dice: ma ora l'Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto grazia per un breve istante, lasciandoci un residuo e dandoci un asilo nel suo santo luogo. E così il nostro Dio ha illuminato i nostri occhi e ci ha dato un piccolo risveglio nella nostra servitù. Il popolo di Dio non deve voler tornare in Egitto. Il popolo di Dio deve attenersi alle promesse della Bibbia e chiedere a Dio di liberarci dalla servitù, chiedere a Dio di sostenerci nella servitù. Abbiamo una scelta. Possiamo andare dal padrone di questo mondo e chiedere sollievo dalla servitù, o possiamo andare dal Dio del cielo e chiedergli di liberarci dalla servitù. Dio dice: io possiedo tutto. E fondamentalmente tu non possiedi nulla. Satana dice: io possiedo tutto. E tu non sei niente e devi essere felice. All'occhio non convertito, i due sistemi sembrano uguali. Il sistema terrestre dice: io ho una serie di leggi e voglio che tu riconosca la mia autorità, e se non lo fai ti ucciderò. Il sistema celeste dice: io ho una serie di leggi e se non ti conformi a queste leggi tu morirai. E ti poni la domanda: qual è la differenza? Perché dovrei scegliere l'uno rispetto all'altro? Se scelgo la schiavitù in Egitto, almeno ottengo un reddito di base universale e posso vivere. L'altro devo accettarlo per fede. Perché dovrei sceglierlo, se non è tangibile in questo momento? Ma l'altro lo è, ricevo un reddito di base universale. Tutto quello che devo fare è rispettare il marchio della bestia. Beh, c'è una differenza. C'è una grande differenza. Se sei sotto la schiavitù egiziana, non possiedi nulla e non possederai mai nulla e rimarrai in schiavitù per sempre. E sarai anche schiavo delle conseguenze per sempre. Quindi dobbiamo guardare i caratteri dei due governanti. Com'è il carattere del governante che è nella Bibbia? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. È il Dio dell'universo. La più alta autorità in cielo si è umiliato per prendere la forma di un uomo e per morire la morte che io merito. E se guardo la croce, posso scegliere la libertà o posso scegliere la prigione? Questo sta a me sceglierlo. Apocalisse 3, versetto 18 dice: ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Confronta i caratteri dei sovrani. Vuoi il re del nord? Il re terrestre, o vuoi il vero re del nord, il cui trono è nel nord, cioè Dio stesso? Esdra 9:9 dice: infatti noi eravamo schiavi, tuttavia nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù, ma ci ha ottenuto il favore dei re di Persia, risvegliandoci per rialzare la casa del nostro Dio, restaurandone le rovine e per darci un muro di protezione in Giuda e a Gerusalemme. Abbiamo bisogno di un muro. È il muro, è la legge di Dio. La legge di Dio è schiavitù o è la legge della libertà? Questo è qualcosa che ognuno di noi deve decidere per se stesso. Romani 8, versetto 15. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Wow. Voglio che ci rifletti. Tu non sei un servo, sei adottato. Ricordati questo concetto. Romani 8, versetto 21, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Quindi, quando sei liberato dalla schiavitù del peccato, allora hai una gloriosa libertà, nonostante torni in armonia con le leggi di Dio. Ora, c'è un'allegoria nella Bibbia. In Galati Paolo parla di questa allegoria, capitolo 4, versetto 21. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge. Quando dice sotto la legge, non rimuovere la legge come fanno molti predicatori, ma tieni a mente questa frase, sotto la condanna della legge. Non date ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva e uno dalla libera. Ora, quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tali cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti, uno dal monte Sinai che genera a schiavitù, ed è Agar. Ora, Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, ed essa è schiava con i suoi figli, ma invece la Gerusalemme di sopra è libera, ed è la madre di noi tutti. Infatti sta scritto, rallegrati, o sterile che non partorisci, prorompi e grida, tu che non senti doglie di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora noi, fratelli, questo è molto importante, noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene al presente. Così avviene anche al presente. Ci sarà sempre un conflitto tra chi sceglie di seguire Dio e chi sceglie di seguire l'uomo. Ma che dice la Scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Sei libero dalla condanna della legge. Non sei libero da rispettarla. Questa deve essere la tua mentalità. Ma se diventa la tua mentalità e la tua mente diventa la stessa di quella del Cristo, allora la legge non è più solo la legge di Cristo, diventa la tua legge e amerai il tuo prossimo come te stesso e amerai Dio sopra ogni cosa, perché Egli ti ha liberato. Galati 5, versetto 1, state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. E non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della servitù. State saldi in questa libertà. Non rinunciatevi mai. Giovanni 8, 34, Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa. Il figlio, invece, vi rimane per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. È stupefacente. Ora diventa molto interessante, perché stiamo confrontando i due personaggi. Dio dice che Lui possiede tutto, e tu hai accesso al regno di Dio, se sei obbediente ai Suoi precetti. Satana dice che Lui possiede tutto, e tu hai la capacità di vivere nel suo regno se ti sei piegato ai suoi precetti, che a proposito sono contrari a precetti di Dio. Romani capitolo 6 dal versetto 5. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato, e affinché noi non serviamo più al peccato, che è la trasgressione della legge. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. In altre parole, il vecchio uomo carnale deve morire. Questo è un prerequisito che Dio richiede. E dopo questo, sei risurretto in una vita nuova, che è in armonia con Dio, e diventi un erede. Questo è molto importante. Se leggiamo il versetto 12, ci dice «Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze». Quindi Dio richiede santità. Liberati dal peccato. E poi dal versetto 15 diventa ancora più interessante. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Quindi la legge non è sparita. Devi rispettare la legge. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite? O del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Devi scegliere tuo maestro. Ora sia ringraziato Dio, perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Ed essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Ora, vi ricordate che proprio all'inizio del sermone ho detto che la versione King James non usa la parola schiavo, usa la parola servo o servitù. Mai schiavo. Se leggete le traduzioni moderne, tutti questi servitori, in questi versetti, vengono sostituiti con la parola schiavo. Ora, c'è scritto qui, essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Ma nelle nuove traduzioni, come per esempio la NIV, si legge che diventi schiavo della giustizia. Non può essere giusto. La King James, secondo me, l'ha tradotto in modo assolutamente corretto. Perché uno schiavo non ha il libero arbitrio e Dio non rimuove mai il tuo libero arbitrio. L'unico culto che è gradito a Dio è un culto basato sulla nostra libertà di scelta, per la quale Egli è stato pronto a morire. Ma Satana riesce a distorcerlo, tanto che diventi addirittura schiavo della giustizia. No, diventi un servitore volontario della giustizia. Mai nulla di diverso. Io parlo in termini umani per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, per la santificazione. E Filippesi 3:9 dice, e per essere trovati in Lui non avendo già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede in Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Ho bisogno di una rettitudine superiore, ho bisogno della rettitudine di Gesù Cristo. Cosa succede quando accetto questo grande dono? Quando accetto questo dono gratuito, quando compro questo grano, i miei soldi mi vengono restituiti. Non mi costa nulla. Galati 4, versetto 6. Ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori che grida Abba, Padre. Quindi quando preghiamo, preghiamo Padre nostro, che sei nei cieli, diventi un figlio di Dio. Ora voglio che interiorizzi Romani 8, 17. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Caccia via la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede. Qui ci dice, quando accetti questa libertà, diventi erede, perché sei un figlio, e diventi coerede con Cristo. Lascia che questo concetto ti scorra nella mente e chiediti qual è il carattere di questo legislatore. Satana dice, non avrai nulla e sarai felice. Dio dice che sei un figlio, e quindi sei un erede. E l'erede possiede tutto ciò che è di suo padre. Perché lo eredita. Ecco perché in Matteo 25:34, quando Gesù parla di questo problema, dice «Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra, «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Che tipo di Dio vuoi servire? Quando un giorno arriveremo in paradiso, non entreremo come schiavi della legge, come ha detto Satana accusando Dio e come ha accusato gli angeli dicendogli che erano schiavi. Vi entrerai come un erede. Ciò significa che ti sentirai proprietario di tutto. Ma la condizione è che non puoi avere un carattere egoista. Quale sarà la nostra scelta nel tempo che stiamo vivendo ora? Ricevere per un breve periodo un reddito di base universale? Non avere diritti se non quello di essere schiavi, perché dentro Babilonia ci sono gli schiavi degli uomini. O di essere liberi? E servire, insieme a Dio, in un regno che appartiene a Cristo e a voi, perché siete coeredi di Cristo. Questa è la nostra scelta. Che Dio ci dia il coraggio di resistere nel tempo di difficoltà che sta arrivando e chiediamo a Dio di darci la forza per sopravvivere e, se necessario, di far piovere manna dal cielo per nutrire il suo gregge. Che possiamo essere trovati fedeli. Preghiamo. Padre Celeste, stiamo andando verso una calamità, ma noi siamo, se accettiamo questo grande dono della salvezza, se compriamo il grano senza costo, siamo figli e figlie di Dio. E sicuramente il nostro Padre non ci lascerà indigenti nel tempo che sta per arrivare. Grazie per le promesse nella tua Bibbia. Il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. Appropriamocene e non spendiamo le nostre anime per seguire un capitano che ci riporta in schiavitù. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù. Amen.